Allora, come è stato già esemplarmente enunciato in premessa, il patrimonio culturale e scientifico europeo rappresenta un valore pubblico inestimabile che ha assunto un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico delle diverse comunità e ne acquisirà uno sempre maggiore nella prospettiva della costruzione e dell'allargamento dell'Europa unita. Lo sviluppo della conoscenza quindi troverà un supporto indispensabile per le attività di informazione, comunicazione e dell'educazione nella disponibilità di contenuti digitali di qualità. L'accesso ai contenuti digitali di carattere scientifico e culturale rappresenta uno degli snodi cruciali, come è stato sottolineato, del diritto dell'era digitale. In una fase storica in cui la tutela della proprietà intellettuale e dei dati personali sembrano condizionate dalla tecnologia almeno in egual misura che dal diritto, esso si pone al centro di un'ampia riflessione tra le varie componenti della società dell'informazione. Negli anni 90 del secolo appena trascorso si è sviluppato un vivace dibattito a livello nazionale e internazionale sulle questioni inerenti alla tutela e gestione dei diritti di proprietà intellettuale, determinato dalla necessità sempre più urgente di definire in questo settore, appoggiandosi alla legislazione esistente ed auspicandone di ulteriore e specifica, una normativa adeguata alle nuove modalità di accesso e fruizione dell'informazione. Il piano di Lund, sostenuto dal progetto Minerva, delinea, fra gli altri, l'obiettivo di introdurre modelli coerenti e buone pratiche per la gestione dei diritti e della proprietà e sviluppare modelli di impresa nel settore della cultura digitalizzata. Per garantire alti livelli di qualità nei servizi di accesso ai contenuti culturali e scientifici, assicurando la sostenibilità economica e un contesto giuridico sicuro e trasparente, è necessario definire soluzioni differenziate per la gestione dei diritti, cercando il punto di equilibrio tra gli obiettivi educativi e culturali propri delle istituzioni culturali e le esigenze degli attori produttori, non trascurando anche il caso in cui siano proprio e sono spesso proprio le istituzioni culturali autori produttori. Appare pertanto necessario che i paesi partner di Minerva assumano l'impegno di approfondire l'esame dei problemi connessi alla protezione dei dati e dei diritti della proprietà intellettuale connessi all'accessibilità in rete del patrimonio culturale e di sviluppare linee guida condivise. Nell'ambito del Work Package 4 di Minerva, dedicato all'interoperabilità e fornitura di servizi, Regno Unito, Grecia e Italia hanno costituito sottogruppi specifici per portare il tema su un tavolo di discussione e di confronto comune, lavorando in accordo e in coordinamento con i partner europei di Minerva e in cooperazione con altri soggetti europei dedicati all'Information Society Technologies che affrontano gli stessi argomenti. Il gruppo di lavoro italiano, attualmente comprendente rappresentanti dei diversi settori nei quali si articola il nostro Ministero per i beni e le attività culturali e quindi il settore degli archivi, delle biblioteche e del patrimonio artistico in genere, che va dal patrimonio ambientale fino a quello demo-etno-antropologico, si è aperto a rappresentanti del mondo della ricerca e dell'imprenditoria privata del settore e in progresso di tempo intendiamo allargare ovviamente il tavolo di lavoro a nuove competenze professionali che apporteranno sicuramente esperienze fondamentali, aprendosi ai settori della musica, del cinema, dell'arte contemporanea, che per quanto riguarda la diffusione in rete di opere nate proprio in digitale rappresenta un nodo cruciale e un aspetto critico del problema, e quindi agli enti territoriali e locali e ai detentori del patrimonio ecclesiastico che in Italia, voi sapete, è veramente sterminato. L'obiettivo del gruppo di lavoro era quello di delineare possibili soluzioni che consentano di raggiungere un equilibrio fra fruibilità universale del patrimonio culturale e scientifico e tutela dei diritti, in particolare dei diritti di proprietà intellettuale, insieme alla sostenibilità, eventualmente pervenendo alla redazione di una bozza di raccomandazioni su accessibilità e tutela dei diritti. Il gruppo di lavoro italiano si è soffermato in questa prima fase di studio alla analisi dei nodi problematici e agli aspetti critici del problema. Le risorse digitali gestite dalle istituzioni culturali pubbliche ma anche da soggetti privati, possono essere variamente esemplificate, ma la differenza sostanziale riguarda le risorse digitali che nascono tali e le risorse digitali che sono invece frutto di riproduzioni e quindi possono appoggiarsi ad un master realizzato su supporto diverso. Le varie forme di prodotti digitali, nati digitali come web art, computer art, periodici, enciclopedie possono esemplificare l'insieme dei prodotti, altrettanti possono essere quelli invece che sono realizzati come riproduzioni da beni culturali, come banche dati per esempio, indici, lemmari, banche dati digitali per esempio realizzate, iconografiche realizzate su immagini derivate dai beni culturali. Prodotti sia direttamente all'interno delle istituzioni, sia, come spesso o talvolta anche più spesso accade, realizzate da soggetti diversi, esterni, per esempio questo è il caso che riguarda in modo specifico le biblioteche, oppure realizzati in cooperazione con soggetti privati, nel caso sia di tutti e tre i settori, biblioteche e archivi, ma soprattutto per quanto riguarda il patrimonio artistico, dove spesso i contenuti sono elaborati all'interno delle istituzioni culturali, ma poi la messa in rete è frutto di una collaborazione congiunta, per esempio con informatici oppure con collaboratori esterni all'amministrazione medesima. Pertanto l'individuazione dei diritti in questa varietà di prodotti, nati digitali o meno, gestiti direttamente dall'amministrazione e dalle istituzioni culturali, realizzati internamente alle istituzioni o con il concorso di partner esterni, l'individuazione dei diritti, dicevo, è un'attività prioritaria al momento dell'erogazione e gestione dei servizi da parte delle istituzioni culturali e quindi della fruizione dei dati in rete ed è strettamente connessa alle tipologie delle risorse digitali prima esemplificate. Con l'avvento di internet le istituzioni culturali perciò si trovano nella condizione di dover rafforzare tra l'altro il proprio potere contrattuale al momento di sottoscrivere con editori in genere o comunque produttori di risorse digitali una licenza d'uso. Le istituzioni della memoria, archivi, musei, biblioteche, pertanto evidenziano uno dei tanti fra i nodi critici del problema, l'esigenza generale di poter contare su un modello di licenza contratto, delineato e condiviso dai ministeri della cultura europea, che sia rispettoso degli interessi pubblici e privati, delle parti in gioco, ma che soprattutto salvaguardi il diritto all'informazione e alla conoscenza da parte dei cittadini di tutti i paesi, perché questo rimane e lo si rafforza e lo si conferma, l'obiettivo principale delle istituzioni culturali. Nel caso di opere digitali prodotte all'interno stesso delle istituzioni culturali, è quindi fondamentale che si delinei chiaramente da parte dell'istituzione stessa quale vuole essere e può essere la politica dell'istituzione nella diffusione dei prodotti, perché gli elementi di variabilità in questa decisione sono molti, come voi tutti sapete. La scelta si pone in un ordine, in una scala di gradualità tra due punti limite: comportarsi come un editore produttore commerciale o garantire libero e completo accesso, il più ampio possibile, alle opere prodotte, fatti salvi naturalmente i diritti d'autore eventualmente connessi ai nuovi prodotti. Le norme sul diritto d'autore sono sostenute da una normativa di riferimento sia a livello internazionale che comunitario che nazionale, legato appunto al problema dello sviluppo delle tecnologie digitali e delle reti che hanno profondamente modificato il quadro della tutela del diritto d'autore, sia perché i diritti che ricorrono nelle risorse digitali sono molteplici, sia perché le modalità di distribuzione e di fruizione rendono il contesto molto meno sicuro, soprattutto per i produttori, perché facilmente ovviamente manipolabili. Quindi l'armonizzazione a livello internazionale delle normative è stata avviata nel passato proprio per le caratteristiche intrinseche dei prodotti intellettuali, che hanno sempre circolato con estrema facilità anche al di fuori dei confini nazionali. E le reti, le tecnologie digitali hanno accelerato in modo esponenziale ed ampliato questo fenomeno, trasformando rapidamente lo scenario d'uso delle cosiddette opere dell'ingegno. Nelle slide che seguono richiamiamo semplicemente i caposaldi fondamentali legati alla normativa internazionale che trae il proprio fondamento nella Convenzione di Berna del 1866 e poi gli accordi del World Intellectual Property Organization, fino alla più recente pubblicazione del manuale appunto di Ginevra del 2001, alla normativa comunitaria che a partire dal 1988 ha tracciato, ha segnato delle direttive fondamentali. Noi qui enucleiamo semplicemente alcuni punti fondanti, come la direttiva 96/9 della Comunità Europea, che istituisce la tutela giuridica delle banche dati, un diritto sui generis, la direttiva 2001 del 29 per l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi, e infine la proposta 46 del 2003 di direttiva finalizzata all'ulteriore rafforzamento della tutela del diritto di proprietà intellettuale. La legge sul diritto d'autore in Italia è la legge fondante del 633 del 41, ma l'Italia, come gli altri paesi della comunità, ha recepito le direttive della comunità medesima adottando il decreto legislativo 169 per la tutela giuridica delle banche dati e il decreto legislativo 68/2003 per l'attuazione della direttiva legata all'armonizzazione in materia del diritto d'autore, la 29 del 2001. Ma legati all'accesso, alla protezione dei dati nell'accesso in rete, vi è tutto un corollario di problemi, di nodi problematici ed aspetti critici che rapidissimamente nelle slide che seguono semplicemente segnaleremo con una sorta di indice che poi verrà maggiormente articolato nel documento che riteniamo di poter rendere disponibile in rete nelle prossime settimane, che riguardano ad esempio la tutela della riservatezza dei dati personali, già disciplinato dalla direttiva 46 del 95 e recepita in Italia dalla 675 del 96, che protegge i diritti fondamentali e la libertà delle persone, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Questi aspetti sulla tutela dei dati personali sono particolarmente sensibili per quanto riguarda il materiale archivistico, che ha una lunga tradizione nel rispetto nella riservatezza appunto dei dati personali, tant'è che è uscito anche un codice deontologico che è di buona norma per i trattamenti di dati personali a scopi storici, che è il fondamento appunto di questi principi guida di comportamento sia per gli archivisti che per gli utenti, e in materia di patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico, storico e demoetto antropologico, che riguarda l'accesso ai dati del catalogo del patrimonio culturale nel suo complesso, così come enunciato e sottolineato dal testo unico, che raccomanda ad osservare particolare cautela nella consultazione delle informazioni contenute nel catalogo dei beni soprannominati, quindi del patrimonio culturale in genere, al fine di salvaguardare la sicurezza dei beni e la confidenzialità delle informazioni. Quindi il problema dell'accesso in rete dei dati legati al patrimonio culturale esige in tempi rapidi la definizione di un regolamento che disciplini appunto i criteri medesimi per l'accesso e la comunicazione delle informazioni che vi sono contenute. Un altro aspetto appunto legato all'accessibilità in rete di dati e documenti legati al patrimonio è la sicurezza dei beni, intesa su un duplice aspetto: la salvaguardia dei beni, poiché la diffusione in rete di informazioni sul patrimonio culturale deve essere attuata dopo aver valutato gli eventuali rischi che essa può comportare per la sicurezza fisica dei beni, quindi è un aspetto collaterale, ma per noi uffici della tutela, in genere le istituzioni culturali, è un problema importantissimo, così come l'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia riguarda invece la sicurezza dei beni intesa come conservazione dei beni, perché l'applicazione delle tecnologie digitali e la disponibilità in rete delle medesime può costituire un formidabile strumento, soprattutto nel settore degli archivi, del patrimonio documentale, per la conservazione dell'oggetto culturale, limitandone la manipolazione per la consultazione. E infine, un altro, come dire, punto all'indice del documento può essere la sicurezza dei contenuti. Avevamo accennato in apertura come opere born digital possono essere oggetto, se messe in rete appunto, poiché mancanti di un master su altro supporto di riferimento e data la volatilità, fragilità del supporto sul quale si esprimono, che possono essere facilmente oggetto di manipolazione o di atti di pirateria. Penso per esempio a prodotti editoriali digitali che nascono come tali, ma penso anche a prodotti di arte contemporanea come la web art, la computer art appunto, che necessitano di essere in qualche modo tutelate e garantite, sia nella loro identificazione che nella loro autenticità. E in questi aspetti, su questi aspetti, le istituzioni culturali possono svolgere un ruolo fondamentale. Le misure tecnologiche ovviamente danno un contributo importante alla soluzione legate appunto alla protezione dei dati e dei diritti nell'accessibilità in rete di informazioni legate al patrimonio culturale. Sono soluzioni importanti come la filigrana elettronica, watermarking, la criptazione delle immagini, ma poi il gruppo che seguirà, guidato appunto dai colleghi greci, sarà molto più esauriente di me. Naturalmente io faccio solo un flash per ricordare tutto quello che può aiutarci a garantire appunto l'accessibilità in rete senza venir meno all'obbligo di rispettare i diritti e la sicurezza dei dati. Offrono dunque le tecnologie soluzioni importanti ma parziali al problema della tutela del diritto d'autore in rete, scoraggiando e rendendo complesso e costoso l'accesso o l'impiego non autorizzato di dati, ma ancorché importanti come deterrente, ovviamente non possono essere in grado di impedire ogni abuso, anche per l'impossibilità stessa di prefigurare in prospettiva naturalmente ogni modalità di copiatura del materiale disponibile in rete, né si può escludere che un utente autorizzato faccia un uso improprio dei dati legittimamente acquisiti nell'ambito del nostro Ministero e spesso anche in cooperazione con molti con altri rappresentanti di ministeri dei partner europei. Sono già in corso sperimentazioni di cui poi i colleghi più ampiamente e diffusamente parleranno. La gestione dei diritti, i sistemi di gestione dei diritti digitali sono sistemi fondamentali per quanto riguarda un primo approccio appunto ad una corretta gestione dei diritti in rete. La generazione più evoluta di questi sistemi di gestione dei diritti digitali consente tutta una serie di azioni come poter gestire l'intermediazione distributiva qualora vi siano più soggetti detentori di diritti oltre al titolare dei contenuti e l'utente finale, addirittura di contabilizzare gli accessi ai contenuti, di codificare i contenuti all'origine e decodificarli nell'uso finale, di presidiare la distribuzione delle licenze, certificati digitali a chi in funzione della corresponsione di quanto predefinito desideri accedere ad un contenuto. Per implementare un sistema di gestione dei diritti occorre la preventiva individuazione dei diritti medesimi, la definizione delle regole, il business model appunto, in accordo con le quali diverse componenti del sistema opereranno per consentire ai soli utenti autorizzati l'accesso ai contenuti. Il gruppo di lavoro ha evidenziato ulteriori aspetti legati al ruolo e alla funzione che le istituzioni culturali possono dunque in seguito a tutto quello che abbiamo precedentemente enunciato proprio come punti fondamentali della riflessione e dell'analisi fino a qui condotta, sulla quale noi chiediamo appunto l'opinione e un confronto con i nostri colleghi nazionali e naturalmente soprattutto con i partner dei paesi della comunità, che invitiamo naturalmente a costituire nell'ambito stesso delle loro istituzioni e nazioni gruppi di lavoro analoghi per pervenire ad un tavolo di discussione, di confronto e di lavoro comune. I problemi legati appunto alla fruizione del digitale prefigurano anche delle potenzialità di sviluppo di e-commerce. Sempre richiamandoci ai principi di Lund, che da un lato auspicano che il patrimonio culturale e scientifico europeo si è reso disponibile al pubblico pur rientrando in una dinamica di sostenibilità. Quindi le istituzioni culturali, che possono essere committenti e produttrici, come abbiamo già sopraccennato, anche in cooperazione con altre istituzioni e soggetti privati di contenuti e prodotti digitali culturali dei quali detengono in tutto o in parte diritti relativi, gestire e mettere a disposizione dell'utenza, dietro acquisizione di una licenza, risorse digitali cui diritti sono interamente detenuti da terzi, possono concedere in licenza il proprio nome e marchio per la produzione di risorse digitali ed erogare servizi di varia natura. Questo accade frequentissimamente, il professor Paolucci lo sa bene, per quanto riguarda il patrimonio artistico dei musei dello Stato. Quindi l'evoluzione simultanea delle tecnologie della domanda di servizi e contenuti in campo culturale ha provocato negli ultimi anni un considerevole incremento del valore dei diritti di proprietà reale e intellettuale detenuti e generati da biblioteche, archivi, siti archeologici e musei. E quindi quanto più tende ad ampliarsi la gamma delle attività svolte dalle istituzioni culturali, tanto più si allarga la gamma dei diritti detenuti e generabili. Le tecnologie di compressione, conversione e distribuzione rendono profittevoli ed estremamente appetibili le collezioni tradizionalmente ritenute affatto o scarsamente produttive e quindi i relativi diritti. In assenza di una regolamentazione dell'accesso ai contenuti culturali digitali prodotti da istituzioni pubbliche o derivati da oggetti culturali ad esse affidati, è alto il rischio che le istituzioni culturali perdano il controllo sugli usi di tali materiali. D'altro canto, esse hanno facoltà di sviluppare autonomamente una politica per la gestione dei contenuti digitali coerente con i propri fini istituzionali o con criteri convenuti nell'ambito della comunità specifica di appartenenza. Un aspetto particolare della comunicazione scientifica riguarda appunto la scholarly communication. In questa fatta situazione le istituzioni culturali possono, per esempio, avvalersi delle soluzioni tecnologiche offerte anche dalla rete per la diffusione dei risultati delle ricerche svolte al loro interno. Questo aspetto è un aspetto estremamente significativo poiché appartiene alla prassi quotidiana del nostro lavoro, quella di creare delle risorse appunto di rapporti, manuali, bibliografie, institutional repositories appunto come si possono definire, che però diciamo non vengono mai sistematizzate come strumenti che possono essere messi a disposizione della comunità scientifica attraverso la rete in modo sistematico. Quindi rappresentano un modello nuovo di comunicazione scientifica che, sfruttando le opportunità offerte dal digitale, si sta ampiamente diffondendo nel mondo scientifico. Lo sviluppo di collezioni depositi istituzionali sostenute da software di tipo open source sembra aprire la strada ad una importante strategia nella diffusione della produzione culturale e scientifica. Il gruppo di lavoro italiano ha delineato alcune ipotesi conclusive e offre delle proposte di lavoro. Le collezioni delle istituzioni culturali, gli archivi, le biblioteche, i musei, i siti archeologici rappresentano un ineguagliabile patrimonio di conoscenze che sono alla radice dell'identità e della cultura europea, come è stato ampiamente ribadito da più parti. Insostituibile è quindi il ruolo che queste possono svolgere nella società dell'informazione, anche partecipando alle dinamiche del mercato, ma non abdicando agli obiettivi specifici e agli importanti compiti educativi di promozione e diffusione della conoscenza. Le istituzioni culturali debbono confermare così il proprio ruolo di mediatori di informazione, di comunicazione e di conoscenza. Nell'ambito del progetto Minerva è importante, a nostro avviso, poter arrivare a proporre alcune linee di indirizzo alla riflessione degli organi politici e amministrativi degli Stati membri e dell'Unione Europea al fine di pervenire a soluzioni condivise. Il gruppo di lavoro sottolinea una serie di necessità: riconoscere uno status specifico e di pubblica utilità alle istituzioni culturali sia per i compiti di conservazione della memoria sia per i servizi educativi e di informazione; promuovere il coordinamento di politiche nazionali nell'ambito della legislazione del diritto d'autore sulle risorse digitali, proseguendo l'opera di armonizzazione già avviata al fine di semplificare le procedure, evitando la frammentazione dei servizi e favorendo l'accessibilità e lo sviluppo di nuovi servizi informativi; stabilire un unico tavolo a livello comunitario per le trattative con le organizzazioni dei detentori dei diritti per arrivare a stipulare dei contratti che, mediante uno schema di licenza, assicurino un equo e comune sistema di compensi per tutti i possibili usi delle risorse digitali. Promuovere accordi internazionali tra istituti, tra istituzioni e produttori per individuare e dare certezza agli utenti, ovunque essi siano, sulla qualità dei servizi ottenibili sui sistemi di tariffazione. Promuovere investimenti per progetti che migliorino e rendano economicamente sostenibili i sistemi di gestione dei diritti e di watermarking, favorendo in questo modo la loro diffusione anche presso istituzioni di medie e piccole dimensioni. A conclusione di questa prima parte di ricerca nell'ambito dei rapporti di collaborazione stabiliti dal progetto Minerva, si ritiene opportuno che il lavoro prosegua attraverso ulteriori momenti di confronto utili a definire le iniziative per promuovere l'adozione a livello nazionale, comunitario e internazionale di una serie di dati minimi, che potrebbero essere quelli del Dublin Core, per esempio, come il livello minimo di informazione liberamente accessibile in rete, applicabile alle varie tipologie di beni e prodotti, unitamente alla definizione, questo è un altro degli obiettivi, dobbiamo concordare, diciamo, tipologie, una dimensione a bassa risoluzione di immagini distribuibili. Unitamente ad essi è necessario che siano adottati metadati amministrativi per la gestione dei diritti. Lo standard minimo di servizi offerti agli utenti dei servizi in rete sulla base di una gerarchia comune. Per i livelli informativi diversi da quello minimo gratuito, proponiamo l'applicazione di condizioni e tariffe differenziate per tipologie d'utenza e finalità d'uso, distinguendo quattro tipologie fondamentali. L'utente generico, quindi una persona singola, l'utente educational, finalizzato agli scopi didattici ed educativi, l'utente accademico, che ha per destinatari le istituzioni di ricerca, e l'utente business, per fini esclusivamente commerciali. Alla luce delle necessità evidenziate in questi mesi, in cui il gruppo di lavoro ha preso in considerazione i problemi enunciati all'inizio di questa presentazione, appare opportuno che le istituzioni culturali si adoperino per avviare la progettazione e realizzazione in un contesto cooperativo di nuovi servizi di accesso in rete, anche se minimi, sia per sperimentare la loro organizzazione, sia per valutarne l'impatto e le reazioni degli utenti. Queste esperienze potrebbero costituire il terreno di verifica delle azioni proposte. Grazie.